Grazie Flavio. Dunque, ci siamo dimenticati, mi sono dimenticata di dire all'inizio che oltre ai nostri tre colleghi qua, e domani poi ci sarà la volta di Linda, oggetto di queste accuse infamanti è stato anche il nostro presidente dell'Emilia Romagna, De Pascale, che è stato definito utile idiota da questi di F4F. A parte questo, quindi, rimane le conclusioni, diciamo, di questa vicenda, che lascio le conclusioni di questa vicenda al nostro avvocato dei giuristi democratici Fausto Giannelli. Prima però, appunto, gli volevo fare appunto la domanda, secondo lui, il significato che hanno questi attacchi in questo preciso momento. Se denotano anche, al contrario di quello che ha detto prima Giovanni, una crisi del governo israeliano, anche con forse attenzione per quanto riguarda l'opinione pubblica, non i governi ma dei popoli, che forse si sente o più debole, non lo so, quindi normalmente si attacca quando si ha un po' di paura, quando si viene toccati sul vivo. E poi volevo chiederti una riflessione su ultimi due momenti che sta capitando. Il primo è quello fatto dal Parlamento israeliano, che ha votato una mozione del Likud per l'annessione della Cisgiordania a Israele, approvato con 70 voti favorevoli. Quindi siamo di fronte a un forte sviluppo, una forte espansione coloniale sionista. E da sottolineare che io, quando mi sto riferendo al sistema coloniale, quello israeliano è un sistema coloniale di insediamento, non un sistema coloniale normale come si è abituati negli anni passati in tanti stati. E solamente tre paesi mettono in pratica questo tipo di insediamento, di colonialismo, che è l'Australia, gli Stati Uniti e Israele. In cui prevedono i colonialisti, in questo invasori, hanno l'obiettivo di rimuovere la popolazione locale, di prenderne il posto. Così è stato per l'Australia, gli Stati Uniti, dove hanno sterminato la popolazione locale, superstiti li hanno chiusi in riserve, mentre Israele li mette nei campi profughi. E le due zone ancora da integrare, effettivamente, per completare il loro progetto di espansione, appunto il Gaza e Cisgiordania. L'altra cosa importante, e non so adesso gli sviluppi che possa avere sulla condizione politica che stiamo vivendo, è stato quello del congresso ebraico antisionista, che si è tenuto a Vienna il 13 e 15 del giugno scorso. Riporto qua le parole della conclusione di questo congresso. Nel loro documento dichiarano che, come ebrei antisionisti, siamo uniti a tutti i palestinesi, in Palestina e in esilio, contro il sionismo e i suoi crimini, inclusi genocidio, apartheid, pulizia etnica e occupazione. Affermiamo il diritto dei popoli sotto occupazione di resistere con ogni mezzo, come riconosciuto da diverse disposizioni dell'ONU. Invitano inoltre tutti gli stati, le istituzioni, le organizzazioni della società civile a implementare e sostenere le richieste del Comitato Nazionale Palestinese per il BDS, includendo la cessazione di tutti i legami finanziari, accademici, militari, culturali e diplomatici con lo Stato genocida, fino a quando non soddisferà le condizioni richieste e garantirà il diritto dei rifugiati palestinesi a tornare nelle loro case di proprietà in conformità con la risoluzione ONU 194. Questi due avvenimenti possono avere un risultato, possono influire qualcosa sulla politica dei prossimi mesi o anno in Medio Oriente? Lascio la parola a Fausto.
Grazie per la domanda, per l'invito, tra l'altro sono qui con i miei, si dice, assistiti, nel senso che difenderò ovviamente queste persone per la querela che verrà proposta contro questo sito per diffamazione, che tra l'altro con un atteggiamento, questo sì, mafioso e pericoloso, ma è poi stato citato più volte, io ultimamente mi trovo come avvocato, nel senso qui, avvocato di Francesca Albanese, che è stata citata molto, molte volte, oggetto di diffamazione, per la quale quindi abbiamo in corso dei processi. e che sarà a Modena a fine settembre. Vi invito già adesso, durante il 10 ci sarà un focus sulla Palestina molto importante. Ma in realtà ovviamente questi sono di quei casi in cui l'avvocato si sceglie le cause, si sceglie le proprie battaglie. E io da tempo dico, cercherò di essere breve perché sono, vedo le 10.25 e mi dicevano che dovevamo concludere alle 10.15, tutto al più alle 10.30. Sarò veloce, che non è una cosa che mi riesce spesso, ma proverò a dire due cose, non a parlare di quello che succede a Gaza, basta che voi abbiate una connessione, internet, un social, chiunque oggi vuole può assistere in diretta con immagini a colori al genocidio e alla mattanza che c'è a Gaza. Cosa significa? Ognuno di noi dà un significato emotivo, morale, personale, a quello che vede, a quelle immagini, ma proverei a collegare alcune cose. Io ultimamente mi occupo, ovviamente continuo, io sono in Palestina per volte nel 2002 il processo Marwan Barghouti, e da loro ho continuato questa attività. Non posso più andare in Palestina perché sono bannato, interdetto, ma continuo da qua alcune questioni. E ultimamente mi occupo anche del decreto sicurezza, come giuristi democratici facciamo delle iniziative. E queste cose sono collegate in maniera molto stretta, perché io credo che un problema sia la grande frustrazione, diceva una filosofa importante, Simone Weil, non è essere impotenti e non riuscire a cambiare o opporsi alle cose, ancor peggio è non riuscire a capire le cose. Questo sì che è il senso della propria inutilità. Allora, se non vogliamo essere inutili, bisogna almeno cercare di capire, di comprendere. E ovviamente il decreto sicurezza e il nuovo clima repressivo, per cui si diceva oggi essere attivisti è pericoloso, sì, più di ieri e meno di domani, lo sarà molto di più col decreto sicurezza, lo sarà molto di più perché espressamente tutte queste politiche hanno un'attinenza, un collegamento diretto con Israele, perché Israele non è solo uno Stato che commette un genocidio in Palestina, Israele è il nostro principale alleato e in quella parte delicata del mondo in Medio Oriente, è la nostra quinta colonna armata, ma è anche la persona con cui abbiamo un maggior numero di interscambio militare. Noi abbiamo fatto 10 giuristi, questa cosa è andata anche un po' sui giornali stranamente, una diffida al governo per non rinnovare un memorandum che l'Italia ha stipulato nel 2005, tratto in vigore 2006, che prevede una serie di cooperazioni essenzialmente militari con Israele. Questo memorandum, abbiamo scoperto facendo l'atto, c'è stato esibito un accordo dell'87 segreto che non è stato dimostrato neanche al Parlamento, sempre a proposito di democrazia, perché oggi vorrei parlare di democrazia, guerra, genocidio e di come queste cose una elida l'altra, non in Palestina, qui, in Italia, oggi. Allora, questa cosa fa sì che noi abbiamo un rapporto di collaborazione, un memorandum in Italia e Israele, per cui non è tanto quante armi vendiamo. L'Italia, abbiamo scoperto, che importa da Israele il 20% delle sue armi, secondo solo agli Stati Uniti, da cui ne importiamo il 26%. Cosa vuol dire? Noi importiamo praticamente tutta la tecnologia di controllo, spyware, tutto quello che è la guerra del futuro, da Israele. Noi siamo legati a un doppio filo con Israele, non solo da un punto di vista di interscambio militare, e di security, per cui ad esempio un grande giornalista, Alberto Negri, ha ricordato che il capo della sicurezza nazionale italiana si è dimesso il giorno prima per non firmare quello che il governo prefece. L'Italia ha appaltato il suo controllo della cyber security Israele. Tutto il controllo della cyber security nazionale in Italia la fa una potenza militare straniera che Israele. Quindi non ci sarà bisogno di andare a vedere i file di Epstein per sapere chi può essere ricattato, basterà sapere che in questo paese ha un cellulare. E non a caso io ho avuto un Trojan installato, Pegasus, installato dal governo israeliano, che lo vende a qualunque dittatura, compreso l'Arabia Saudita, che come dicevamo ha forti affari, e quando un giornalista saudita venne tagliato a pezzetti con una motosega nell'ambasciata saudita in Turchia, lo trovarono grazie a un software Pegasus israeliano. Perché come ha detto Murphy, Israele fa il lavoro sporco per tutti noi e ne siamo contenti e ne siamo grati. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo e saremo sempre meno democratici nella misura in cui continuiamo a ripetere che Israele è una democrazia. Questa cosa realmente, io sono una persona garbata, ma è una delle poche cose che mi manda i matti. Quando accendo la TV ogni tanto sento qualcuno che dice Israele commette cose orrende ma è una democrazia. Premesso che se uno fa cose orrende, anche se una democrazia è un aggravante, perché ha la piena consapevolezza del processo decisionale, quindi dovresti essere punito di più. Mentre se lo commette una dittatura, supponi che il colpevole è il dittatore, non il popolo. Chiusa parentesi. Ma ovviamente Israele non è una democrazia, non assomiglia a una democrazia. E allora perché ce lo dicono? Non per giustificare Israele, anche, ma non è quello l'obiettivo, ma per indicare cosa oggi è e deve essere considerato democrazia. Io facendo questo mestiere, iniziative, mi è tornato in mente, venendo qui, perché questa è una vecchia amica, nel 2018, nella primavera, feci una conferenza a Roma ed ebbi la fortuna di incontrare Avram Burger, che è stato presidente della Knesset, il Parlamento israeliano, e per 6 mesi presidente dello Stato di Israele. Avete presente il personaggio? Ci siamo conosciuti, scambiati, abbiamo un rapporto da quel momento. Avram Burger ha fatto un ricorso alla Corte Suprema israeliana chiedendo di essere iscritto nell'anagrafe come israeliano, perché lui non è iscritto come israeliano, è iscritto come ebreo. Altri sono iscritti come arabi, taluni come drusi, circassi o cristiani. Voi siete tutti iscritti all'anagrafe come italiani e se chiedete se a fianco c'è scritto qualcosa, buddista, non c'è. Perché siamo una democrazia e i diritti si attribuiscono ai cittadini in quanto tale. Israele, che non è una democrazia, neanche lontanamente somiglia a una democrazia, iscrive all'anagrafe i cittadini, a Avram Burger c'è scritto ebreo. Non c'è scritto israeliano, virgola ebreo, c'è scritto ebreo. Allora lui ha fatto un ricorso chiedendo che venisse cancellata la parola ebreo, dice anche io non sono praticante, non è importante, voglio che ci sia scritto israeliano, perché? Perché non voglio un diritto in più di un altro cittadino israeliano che ebreo non è, arabo. Avram Burger ha perso il ricorso, parliamo dell'ex presidente della Repubblica, ex presidente del Parlamento, e all'esito di quel ricorso ha dichiarato ad Ares, questo dimostra che Israele non è una democrazia. Allora io a volte, perché in televisione si ostinano a dire che Israele è un paese fondato sull'apartheid, dove chi è ebreo ha certi diritti, gli israeliani non ebrei hanno meno diritti, poi ci sono i non ebrei che, palestinesi occupati che sono sotto dittatura militare, carne da porco, e vabbè, quelli non hanno nessun diritto. Perché noi continuiamo a chiamarla democrazia? Perché siamo alleati di Israele e la vogliamo difendere, sì, ma non è il motivo principale, non è il più preoccupante. Perché quello è, e io lo dico da anni, il nuovo modello di democrazia. La democrazia, quella chiamata post-democrazia da un grande sociologo, Colin Crouch, è una democrazia che restringe i diritti, non è in grado di attribuirle a tutti i suoi cittadini, stabilisce chi è privilegiato e chi è escluso. Non attribuisce quasi nessun diritto agli stranieri, che sono utile carne sottopagata da macello da lavoro, e distingue privilegiati, inclusi e esclusi. Negli Stati Uniti comincia a succedere qualcosa del genere. E il preside della facoltà di Harvard dicendo che gli Stati Uniti rischiano di non essere più una democrazia. Lasciamo perdere la mia valutazione sulla democrazia statunitense da anni, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà il futuro è quello. E da lì capiamo anche l'infatuazione che ogni destra, estrema destra del mondo ha per Israele. Dice, sembra una cosa strana, no? È pienamente coerente. Non c'è movimento fascista al mondo che non vede in Israele un modello. Perché? Perché Israele non è l'erede morale della Shoah. A parte che faccio l'avvocato, ve la cavo breve. Non voi, ma se vostro nonno ha subito un crimine orrendo di omicidio, non è che voi andate in tribunale dicendo sono l'erede di una vittima di omicidio, quindi mi aspetto un trattamento migliore nel processo. Vi legano e vi portano prima in un TSO, poi a Villegea, poi in tribunale. Quindi che Israele, i cui alcuni progenitori hanno subito crimini orrendi, debba oggi essere immune dalla legge e poter commettere crimini orrendi, è una cosa che si può sentir sostenere tranquillamente in televisione da quella manica di cialtroni che gestisce la stampa, quindi se lo dice Parenza e Mentana va bene, ma è ovvio che non può essere una cosa che noi accettiamo, se siamo persone decenti. Quindi ciò che hanno subito i nonni degli attuali cittadini di Israele è un crimine orrendo. Adesso vediamo cosa fanno i nipoti. Lo Stato di Israele, che è uno Stato di apartheid, non l'ha detto la Francesca Albanese, che io ogni volta ne posso perché chiaramente è la mia cliente preferita, ma nel 2004 Jimmy Carter, che era presidente degli Stati Uniti fino a poco tempo prima, scrisse un libro che si chiama Palestine, Peace, Not Apartheid, in cui spiegava che il fatto che Israele fosse un regime di apartheid impediva la pace. 2004, Jimmy Carter. Allora, Israele è un regime di apartheid, quindi anche il Sudafrica era una democrazia. Sì, i bianchi votavano, eleggevano e avevano i pieni diritti, però noi non lo chiamavamo democrazia, perché la democrazia è un regime che attribuisce inclusivamente i diritti a tutti, non ai bianchi, agli ebrei. Mi seguite? Quindi Israele, che è un schifoso regime di apartheid, è ovviamente l'incarnazione moderna dello Stato fascista come si è fascisti nel terzo millennio. Non quindi andiamo a cercare se si marcia il sabato fascista, invece il sabato si riposano, se l'olio di ricino è diffuso o no. Cos'è il fascismo? Cito Primo Levi, un grande ebreo, perché io ho studiato essenzialmente su scrittori ebrei e quando andai nel 2002 in Palestina avevo letto solo testi di giuristi ebrei, non di un palestinese. Quindi la mia cultura, la mia formazione è molto ebraica, si potrebbe dire. Primo Levi diceva che ogni fascismo nasce da una matrice comune, che è il suprematismo, cioè il razzismo, cioè considerare l'altro inferiore. Il vicepresidente del Parlamento ebraico, Knesset, che si chiama Valturi, ha detto che i palestinesi sono subumani. Il presidente ha detto che sono animali umani. In inglese l'hanno tradotto il New York Times, subumani, Untermensch. No, scusate, il Die Zeit in Germania l'ha tradotto con Untermensch. E ha fatto un po' scalpore, perché Untermensch è una parola che usava Goebbels per dire i subumani, ebrei, zingari e rom. Perché Israele è coerentemente l'erede morale del terzo, oggi quarto, Reich in atto. Perché è un regime fascista, perché si fonda dall'inizio sull'idea del suprematismo. Israele non è repubblica e non si definisce repubblica, è stato ebraico. Lo stato degli ebrei, quindi da qualunque parte del mondo possono volare, danno pieni diritti. Se io atterro in Israele domani e sono ebreo, domani ho previdenza sociale, case, accesso al territorio, tutto. E posso anche andare a occupare colonie in territori altrui. Ma se io sono nato in Israele e ci vivo da 12 generazioni ma non sono ebreo, ma sono cittadino israeliano, meno diritti. Israele è uno Stato fondato sulla discriminazione etnico-religiosa, sul suprematismo, sul fatto che ci sono esseri superiori e persone inferiori, Untermensch, subumani. Perché uno Stato così può essere nostro alleato? Per cui un altro politico che andrebbe ricordato nei libri di storia, l'attuale presidente Merz della Germania, è così: Israele sta compiendo gesti discutibili, ma è una democrazia ed è un nostro alleato. Ed è la negazione del diritto, non conta ciò che fai, conta ciò che sei. Quando ho studiato diritto si dice l'omicidio, chiunque commette omicidio al di là di chi è, può essere il cardinale, l'omicidio viene commesso, chiunque commette. Allora oggi, cancellato il diritto universale, non conta ciò che fai, genocidio, strage, conta ciò che sei, mio alleato. Democrazia come la intendiamo oggi. Ma attenzione che se la democrazia è quella cosa lì, se noi accettiamo che Israele sia una democrazia, domani quello è il modello di democrazia che vale anche per noi. Ad esempio per il decreto sicurezza, che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana prevede l'articolo 1, che non utilizzare, non propagandare, non divulgare, ma possedere materiale in cui viene insegnato come si fabbrica un esplosivo, è reato di terrorismo. Esiste un paese al mondo che lo prevedeva, ed era Israele. Oggi è l'Italia, per cui Fausto Gianelli, che ha un libro dell'Ira dove si spiega come si fa una molotov, detiene materiale terroristico. Verranno a casa di Gianelli a perquisirlo? Forse no. Andranno a casa di chi vorranno perquisire, di chi sarà utile perquisire, perché il potere rivendica il diritto all'abuso. Il vero potere è quello che può colpire quando vuole, con l'abuso senza limiti. Allora, noi stiamo introiettando una serie di cose, comprese le limitazioni alla libertà di manifestare. La nostra associazione a livello europeo occupa attualmente la maggior parte dei suoi iscritti sulla Germania. Grande democrazia, dove oggi se tu vai con una kefia all'Università di Berlino ti mettono fuori, e dove un professore ebreo che è andato a lezione con una kefia è stato licenziato. Avreste creduto che nel 2025 un ebreo veniva licenziato perché aveva una sciarpa al collo? Sì, se il modello di democrazia è quello israeliano, sì. In Israele se hai una kefia, se hai una bandiera palestinese viene arrestato. Quello è il modello di uno Stato che è uno Stato che discrimina intrinsecamente, uno Stato che fa della sua ragione d'essere la repressione del dissenso, perché nessun potere è amico del dissenso. Ma soprattutto, e qui lo vorrei dire, è il motivo per cui per me Israele è lo stato più pericoloso che esiste al mondo, ed è percepito come il maggior pericolo per la pace mondiale. Ma perché? Perché non è mai successo che in precedenza nella storia uno Stato avesse avuto questa combinazione di suprematismo etnico, disprezzo assoluto della vita umana degli altri, indifferenza al diritto internazionale. Israele rivendica l'eccezionalità, ha detto Netanyahu, noi non siamo tenuti a rispettare il diritto internazionale. Nessuno Stato l'ha detto, neanche la parola. C'è chi viola il diritto, ma nessuno alza la mano a dire io ho il diritto di non rispettare il diritto, perché? Perché sono uno Stato eccezionale, perché non faccio riferimento alla legge, ma alla legge di Dio che 3.000 anni fa mi ha dato questo territorio. Neanche i talebani sostengono queste cose con la faccia seria, quando si parla di fanatismo religioso. Quindi manca l'ultimo elemento, il possesso illimitato e illimitatamente finanziato di armi di distruzione di massa. Perché guardate che i primi elementi ce li aveva anche il Terzo Reich, che però difettava della bomba atomica, che invece il numero di 150 almeno Israele ha. Allora questo è il pericolo per la pace mondiale, ma è il pericolo prima per la democrazia, perché le democrazie europee, occidentali, statunitensi, che si dice sono in crisi, sono in una fase di maturazione alla post-democrazia, alla democrazia alla israeliana. Quindi in Germania si può essere arrestati un bambino di 12 anni fermato perché sventola una bandiera palestinese, ma non se sventola una bandiera israeliana. Non è reato sventolare bandiere per un dodicenne in Germania. Quindi c'è proprio una situazione, una combinazione tra armi, ideologia suprematista, l'uso della politica estera senza limite. Israele ha bombardato 5 stati sovrani negli ultimi 5 mesi. Se la Russia avesse fatto questo, non voglio sapere quanti pacchetti di sanzioni avremmo adottato. Allora, cosa vuol dire? Noi dobbiamo preoccuparci di Israele, non perché siamo amici dei palestinesi, se uno lo è meglio, non perché abbiamo empatia e buon cuore, ci stanno a cuore i poveri del mondo, i disgraziati della terra, per dirla con Fanon. Noi dobbiamo preoccuparci di Israele perché è un vulnus per la nostra democrazia, perché è qualcosa che attenterà il diritto internazionale, che viene cancellato e non ci sarà più per nessuno, perché come ha detto il Sudafrica nel ricorso splendido quando ha chiamato Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, se il diritto internazionale viene cancellato da uno Stato non vale più per nessun altro. Questo è il problema. Quindi arriviamo a un punto fondamentale. Se noi guardiamo Gaza, non vediamo quello che succede a Gaza. A Gaza ci rispettiamo. Vediamo il volto vero dell'Occidente, al di là delle maschere, degli infingimenti, della retorica e delle false, vuote parole. Cos'è l'Occidente nella realtà? L'Occidente è quello che si riconosce nel nostro alleato Israele in ciò che fa, disposti a fare anche noi lo stesso, nei confini interni e esterni, se sarà necessario. Israele è la fine della democrazia come l'abbiamo conosciuta, la morte del diritto internazionale, la cancellazione dei diritti umani. Questo non si può permettere. È sufficiente ciò che facciamo? No. Israele ha vinto, forse. Non ha vinto nel consenso popolare, è vero. Ma ciò che è importante è fare oggi ciò che, se siamo esseri umani decenti, il genocidio è un crimine contro l'umanità. Vuol dire che la vittima non sono i palestinesi, è l'umanità. E noi lo chiamiamo genocidio per due motivi, non solo perché lo è. Perché chiamare le cose col loro nome è il primo passo per comprendere, capire e dominare la realtà e la storia. Quindi noi lo chiamiamo genocidio, ma soprattutto perché non vogliono che lo chiamiamo genocidio. Non per fare un favore a Israele, perché sapete che in base alla Convenzione per la prevenzione e punizione del genocidio del 48, ispirata da un giurista ebreo, se c'è pericolo di genocidio, la convenzione si chiama prevenzione e punizione, se c'è pericolo di genocidio tutti gli stati firmatari della convenzione hanno l'obbligo di intervenire. Noi non lo chiamiamo genocidio perché non vogliamo intervenire, non lo chiamiamo genocidio per difendere Netanyahu, non usiamo la parola per mascherare la nostra codardia, vigliacca e illegittima inerzia. Usare le parole, usare la parola, usare ogni occasione come questa per fare conoscenze, modo di intervento, è l'unica cosa decente che resta in questi tempi bui, secondo me.
Bravo.
Grazie mille Fausto, mi spiace dover dire che il nostro dibattito, la nostra discussione stasera volge al termine, purtroppo non ci sarà una discussione con voi perché subito dopo c'è il gruppo musicale che sta scalpitando. Io volevo chiudere lanciandovi un ultimo appello a tutti voi presenti. È un appello che conclude l'ultimo libro di Francesca Albanese, Quando il mondo dorme, che consiglio enormemente di leggere. E che è lo stesso appello anche lasciato come suo testamento da Lorenzo Orsetti, detto Orso, ucciso in un villaggio siriano al confine con l'Iraq nel 2019. È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Il mostro per eccellenza è l'indifferenza. Da soli siamo fragili, dice Francesca, come le ali di una farfalla, ma uniti, solidi e solidali, possiamo fare una tempesta. Quindi battiamo le ali e facciamo tempesta. E Orso diceva, ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Grazie.